Allora, c'è stata una manifestazione dove fu invitato un grande pianista e lui ebbe un concerto, un meraviglioso concerto, che alla fine di questo concerto fu avvicinato da una persona che gli disse: "Darei la mia vita per suonare come te." E in base a questo il pianista rispose: "A me è costato davvero tanto tutto questo, perché ho dato la vita per poter suonare il piano con eccellenza. Mi sono allenato per ore e ore. Ho rinunciato a tutte le altre attività della vita per essere un grande pianista. Ho impegnato tutta la mia vita per questo risultato. Tu sei pronto a fare tutte queste rinunce?" Non sappiamo la risposta, però ce lo possiamo immaginare. Questo esempio può essere anche applicato alla nostra vita cristiana. Così deve essere per chi vuole diventare un discepolo di Cristo. C'è un alto prezzo da pagare. Questo pianista, per ottenere questi risultati, ha dovuto pagare un caro prezzo a tante di quelle rinunce. Oggi vedremo che tipo di cristiano sono tu e io agli occhi di Dio, perché la Bibbia ne parla chiaramente. Tutti i veri cristiani sono discepoli di Gesù. Essere cristiano e discepolo sono due cose che non possono essere separate. E se noi sappiamo bene, i credenti sono stati sempre chiamati discepoli, a partire adesso non so se è il capitolo 10 o 11 degli Atti degli Apostoli, lì incominciarono a essere chiamati cristiani, ma semplicemente perché? Perché seguivano Cristo. Per cui oggi dichiararsi di essere cristiano non basta per il Signore, credetemi, non basta. Una persona non può dire di essere cristiano senza di essere discepolo. Il cristiano è un discepolo di Gesù. E la Bibbia ne parla chiarissimo e questo lo vedremo anche oggi. Vogliamo insieme leggere il testo biblico che lo troviamo nel Vangelo di Luca, il capitolo 14. Dai versetti 25 in poi. Or molta gente andava con lui. Molta gente andava con lui. Cioè questo viene specificato abbastanza chiaro. Ed egli, rivolto verso la folla, disse: "Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e sua moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succede che, quando ne abbia posto le fondamenta, e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominceranno a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo." Padre Celeste, ci troviamo davanti a una parola che certamente non è facile digerirla e vogliamo chiedere che il tuo spirito possa operare nella nostra vita non solo a capirla, Signore, ma anche a metterla in pratica. E chiediamo la tua guida. Amen. Il tema, il prezzo da pagare come vero discepolo di Cristo. Il prezzo da pagare come vero discepolo di Cristo. E noi vediamo in questo testo per ben tre volte, versetto 26, 27 e 33, vediamo che Gesù dice essere mio discepolo. La parola discepolo tra i greci era usata per colui che aveva la mente diretta verso qualcosa da apprendere, quindi un alunno, un allievo, uno che apprendeva la conoscenza o il comportamento appunto del suo maestro. Il secondo modo come veniva usata la parola come discepolo era quella di avere un rapporto diretto di dipendenza e quindi stava ai piedi del suo maestro. Infatti vediamo spesso anche quell'espressione come un apostolo Paolo che diciamo era discepolo di Gamaliele, appunto, essendo istruito nell'insegnamento da questo maestro chiamato Gamaliele. Ma la differenza tra Gesù e questi modelli di discepolato è che la chiamata di Gesù richiede molto di più. Non è solo stare ai piedi, non è solo apprendere qualcosa. Il discepolo risponde alla chiamata che lo lega per sempre e non solo all'insegnamento di Gesù, ma anche alla sua persona, alle sue abitudini, al suo modo di pensare per tutta la vita. Cioè vale a dire che un discepolo rimane un discepolo per tutta la vita del suo maestro Cristo Gesù. Noi abbiamo un legame continuo e di solito normalmente noi ci aspettiamo che un discepolo apprende tanto dal maestro che lui stesso diventa un maestro. Ma noi abbiamo per eccellenza il nostro maestro Gesù Cristo a vita, per cui noi siamo legati a vita a Gesù Cristo. E per questo il Signore Gesù fa quella richiesta di dire se uno vuol venire dietro a me deve rinunciare a se stesso. E noi andremo a vedere adesso, a considerare, perché in mezzo a questo testo ci sono due parabole che il Signore menziona e vogliamo capire queste due parabole. E prima di iniziare con queste due parabole vediamo un po' il contesto della parabola che sarebbe all'inizio. Dice il versetto 25, ora molta gente andava con lui, molta gente andava con lui, e rivolto verso la folla disse, a questo punto Gesù doveva essere contento che molta gente lo seguiva, o no? Dai, diciamo ogni maestro, è il sogno di ogni maestro, che molti lo possano seguire, invece il nostro maestro Gesù Cristo non è come tutti gli altri. Il Signore Gesù non andava mai dietro alla folla, non cercava mai la folla, ma cercava la singola persona che sarebbe stato un vero discepolo. Gesù conosceva il cuore delle persone, sapeva che molti non erano sinceri, che molti in verità seguivano Gesù perché dove c'era Gesù c'era spettacolo, c'era da vedere quando lui cacciava demoni, quando lui faceva dei miracoli, quando lui faceva la moltiplicazione dei pani, e certamente conveniva anche seguire Gesù in un certo senso, perché dove c'era Gesù c'era anche del pane. Però tra questa folla, tra questa molta gente, sicuramente c'erano anche persone sincere, che non volevano solamente per curiosità vedere Gesù come compieva dei miracoli oppure semplicemente accontentarsi del pane, ma voleva qualcosa di più dal Signore. Quando l'uomo guarda all'aspetto esteriore, Dio guarda al cuore, alla sincerità del cuore. E certamente quando lui rivolse queste due parabole, si stava rivolgendo a quelle persone certamente a tutti, ma in particolare a quelli che volevano veramente seguirlo come discepolo, è come se lui volesse dire: vuoi veramente tu seguirmi? E rifletti bene cosa significa questo. Mentre l'uomo guarda i numeri, Dio guarda la quantità, scusate, alla qualità, al vero pentimento di una persona, a una vera consacrazione. Mi affermo con proposito, appunto menzionando che oggigiorno si cerca più la massa, si cerca più la quantità che della qualità della persona. Eppure oggi si dà più importanza molto sui numeri e non tanto sulla qualità. Quanto è grande la tua chiesa? Sento spesso magari dire, no? Quanti membri fa la tua chiesa? Mi viene spesso chiesto questo. Ho detto, ma ha importanza? Mi guardano un po' come se, diciamo, stessi dando stranamente una risposta. Ho detto, se lo vuoi proprio sapere te lo posso dire, però non so se è proprio importante. Quanti membri conta la tua assemblea? Oppure l'altro dice, io faccio parte di una grande chiesa con centinaia di membri. Oppure magari sentiamo dire, al culto oggi la chiesa era piena. È bello se tutti veramente lo sono, essendo veri discepoli del Signore. Allora il Signore si rallegra, perché il Signore non ricerca la massa, dove in verità non tutti sono dei veri discepoli. È dannoso per una chiesa essere soddisfatti per il numero o misurare la propria identità spirituale dai numeri e far credere il fatto che dove c'è molta gente, in un certo senso, ci dovrebbe essere la verità, o no? Avete mai fatto caso voi? Magari stiamo in città, al centro, e vediamo molta gente raccolta, ma veramente molta gente. Sapete cosa succede in quel momento? Tu non sai là che cosa magari si sta facendo, perché la massa chiude tutto quanto. Però automaticamente, perché c'è molta gente, cosa fai tu? Ti accosti, ti attira automaticamente. E noi pensiamo che questo sia, no, una certa qualità, che lì ci deve essere qualcosa di vero. Allora a questo punto il Signore guarda la massa che lo sta seguendo e dice: ma veramente mi volete seguire? Adesso vi dico che cosa significa seguirmi veramente. Dio guarda la qualità della nostra vita cristiana. È più contento di una chiesa con pochi membri, ma che sono fedeli, che a una chiesa con centinaia di membri, ma che alla fine non gli sono fedeli. È possibile essere membro di una chiesa senza essere un vero discepolo di Gesù. È come se il Signore oggi volesse mettere a te e a me, a noi, uno specchio davanti. La parola di Dio è sempre come uno specchio. E ognuno di noi oggi deve vedersi in questo specchio se veramente noi siamo dei veri discepoli, perché il Signore vuole solo i veri discepoli. Uno degli ostacoli della Chiesa oggi è che ci sono tanti membri, ma pochi veri discepoli di Gesù. Se tu ti saresti trovato tra questa folla di gente, come avresti tu seguito Gesù? Da cristiano o da discepolo? Quindi per Gesù è l'occasione di parlare sul significato i veri discepoli del Signore. Andiamo a vedere il testo più da vicino, versetto 26 e 27. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, e la moglie, e i fratelli, le sorelle, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. A questo punto è molto probabile che Gesù non fu capito profondamente e che tra questa massa di folla molti hanno voltato le spalle e hanno detto: con questo pazzo io non vado dietro. È assurdo quello che ci sta chiedendo. È veramente assurdo quello che Gesù chiede. Non possiamo sempre capire Gesù. Quando Gesù parlava mangiate la mia carne, nemmeno fu capito. E molti lo abbandonarono. E il Signore si rivolse anche ai suoi discepoli e disse: volete anche voi abbandonarmi? Conosciamo la risposta di Pietro? E dove vogliamo andare se tu hai parole di vita eterna? Per cui sono stati pochi quelli che hanno veramente in profondità capito Gesù. E qui il Signore Gesù può essere veramente malinteso. Visto che molte persone lo seguivano, Gesù parla di cosa significa essere suoi discepoli, parla a questo punto del costo del discepolato. Seguire Gesù è molto facile. E molti oggi seguono Gesù per convenienza, credetemi, specialmente quando stanno male, dove si rivolgono al Signore e dicono: Signore, aiutami. E veramente il Signore è così pieno di grazie e di misericordia che aiuta, però finisce tutto là. In sintesi, Gesù afferma che un suo discepolo deve amarlo sopra tutti, deve amarlo sopra tutti. Prima deve amare Gesù, poi gli altri e poi lui stesso. Quando Gesù parla di odiare, e lo dice affermamente, certamente non si può intendere letteralmente, perché se da un'altra parte dice addirittura amate i vostri nemici, il Signore non può contraddirsi, addirittura di odiare i propri familiari, ma sta a indicare un distacco radicale da ciò che può impedirlo di seguire. Vi ricordate il film? Il film che abbiamo visto ultimamente? Come si intitola? Dio non è morto, giusto? Ad un tratto questo ragazzo cinese, vi ricordate? Allora, il padre è venuto addirittura dalla Cina in America per portarselo via, perché dice: mio figlio qua, gli hanno fatto un lavaggio del cervello. E il figlio veramente voleva seguire Gesù. E lì ha dovuto scegliere. Capite? Cioè, quando Gesù dice se uno non odia suo padre e sua madre, intende se non fa un distacco radicale. Però Gesù non sta dicendo di odiare il proprio padre. Però a questo punto il ragazzo doveva scegliere tra il padre e il Signore. E per giunta avrebbe pagato, non solo che avrebbe perso il padre, ma cosa doveva pagare anche? Cos'era il costo di seguire Gesù? Che l'avrebbe diseredato. Io potrei a questo punto raccontarvi tante di quelle testimonianze di persone che veramente hanno rinunciato all'eredità, che magari tu devi fare prima un sospiro profondo: a che cosa sto rinunciando? Se veramente non hai capito che quel rinuncio non vale minimamente la pena quando io sto seguendo il Signore Gesù, che è la massima della mia ricchezza spirituale. Spesso, miei cari, sono proprio i familiari i primi a essere un ostacolo di impedimento a seguirlo. Questo l'ho provato io stesso con mio padre, mi ricordo, dove lui ha detto: se tu, vabbè, non mi ha detto proprio non sei mio figlio, però mi ha detto: quando tu vieni a casa mia, sta parola, Gesù, non la usare. Anche se lui, diciamo, si dichiara cristiano, e normalmente il nome Cristo dovrebbe parlare per sé. E andiamo a prendere alcuni versetti, Luca capitolo 8, versetto 19, e dice: sua madre e i suoi fratelli vennero a trovarlo, a Gesù, ma non potevano avvicinarlo a motivo della folla. E gli fu riferito: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e vogliono vederti. Stiamo parlando dei fratelli e della madre di Gesù. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Nel capitolo 9, versetto 59-60, un altro disse: seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Per caso il Signore voleva impedire il seppellimento del padre? No. Il concetto è un altro. Vale a dire che c'è l'impegno del figlio di aspettare fin quando il padre muore, e possono durare anni. Oppure il Signore non sta impedendo ora di andare a salutare il padre e la madre, ma sta spiegando: se tu vai a salutare tua madre e tuo padre, ti convinceranno di non seguirmi. Capite? Capitolo 11, versetto 27 e 28. Mentre egli diceva queste cose, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: beato il grembo, ora sta parlando di Maria, che ti portò e le mammelle che tu poppasti. Ma egli disse: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quante volte dei credenti hanno dato testimonianza che i primi a impedire il cammino con Gesù sono stati familiari. Quanto è importante la fede in Gesù? Forse siamo frettolosi a dire che Gesù mi è importante di tutte le altre cose, ma è veramente così? È come se Gesù volesse dire: sei sicuro che ti sono veramente importante? Ti sono veramente importante, ma ti sono veramente importante a tal punto che se ora i tuoi familiari ti stanno trattenendo di non seguirmi, che tu veramente lo fai? Anche a costo che un padre e una madre ti dice: non sarai più mio figlio, non sarai più mia figlia. Ed è successo, succede, spesso. Questo è il costo da pagare. I discepoli devono essere disposti a sacrificare ciò che amano di più al mondo. Devono rinunciare a qualcosa che va contro i sentimenti della natura umana. L'amore verso la propria famiglia. Io conosco un ragazzo, Michael che noi sosteniamo, missionario in Messico. Sto ragazzo qui ha studiato tutta la sua vita, aveva una carriera straordinaria. Lui lavorava qui in una banca importantissima a Francoforte. Non vi dico lo stipendio perché poi andiamo oltre. Ma quando lui ha detto: io rinuncio al mio lavoro per andare a essere missionario in Africa, in Messico, hanno detto: tu sei pazzo, tu non puoi fare una cosa del genere, tu non hai più l'idea cosa significasse questo. Eppure lui l'ha fatto. Con questo Gesù non sta dicendo che non dobbiamo amare i nostri familiari. Il discepolato verso Cristo deve avere la precedenza su tutte le altre relazioni nella vita. Quindi l'amore per Gesù deve essere prioritario. A lui si deve una completa e radicale devozione. Perché se non è così, il Signore dice: tu non puoi essere mio discepolo. Un cristiano una volta disse: essere discepolo non è un'attività volontaria, è a periodo, che uno svolga alle condizioni da lui stesse stabilite e in base alla propria convenienza. Non è a convenienza che io vado dietro a Gesù, Non è a periodo di dire ora mi sento più di dare la mia vita a Gesù, di servirlo, e poi altri periodi no. Seguire Gesù non è né convenienza e né un qualcosa che magari lo faccio quando lo sento. Il discepolato ha delle condizioni imposte da Gesù e non possiamo servirlo a modo nostro, ma a modo suo. Non si può essere un po' cristiani e un po' sì. Cioè, immaginate ora che magari qui abbiamo delle donne, che il marito o il fidanzato che ti vuole sposare, di dire guarda, io ti sposo, però sappi una cosa, posso solamente dedicarti metà cuore, e metà cuore è per me e per altre cose. Quale donna andrebbe a questo compromesso? Quale donna vorrebbe essere amata a metà? C'è qualche donna qui? Oh. Ma al contrario anche diciamo un uomo non vuole essere amato a metà. Per questo nel matrimonio i due diventano e sapete cosa c'è scritto? Noi insieme a Gesù diventiamo un solo spirito. Vale a dire che il Signore vuole anche tutto da noi. Allora la prima parabola dice: chi di voi infatti, volendo costruire, versetto 28, una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se è abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Allora il versetto 28 dice: chi di voi infatti volendo costruire una torre? Le torri nell'antichità servivano o avevano una funzione militare, cioè vale a dire si sale su questa torre e certamente si ha la visione di vedere se il nemico si sta avvicinando per poter avere abbastanza tempo per avvisare. Però le torri non venivano solo costruite per questo scopo, venivano anche costruite come mezzo di magazzino per poter depositare appunto le raccolte di una vendemmia. Venivano depositate e venivano anche depositate per essere protette dai nemici e anche dal maltempo, per cui venivano costruite delle torri grandi, e queste torri grandi certamente avevano una certa spesa con sé, un certo costo. Così anche il discepolato per Gesù ha un costo elevato, un prezzo grande da pagare. E in secondo luogo, questa parabola non solo parla della costruzione, parla anche della calcolazione. Allora parla della costruzione e parla della calcolazione. E infatti dice: non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire. Prima di costruire qualsiasi edificio è necessario che i costruttori si siedano prima e calcolino le spese, se riescono a farlo oppure no. Se noi vogliamo costruire una casa, la prima cosa che normalmente ci viene chiesto è dalla banca: sediamoci e facciamo il calcolo. E quante volte magari noi ci siamo fatti un'idea e poi sedendoci a tavolino ne esce un altro risultato, dove la banca dice: mi dispiace, con le entrate e le uscite che ci sono non ci siamo, dovete aspettare. E sapete, ci sono state delle banche che non hanno fatto questo in passato e ci sono state delle belle sorprese, che ora è uscita un'altra legge, non so se siete al corrente, è uscita un'altra legge che un funzionario della banca è costretto a fare un calcolo reale, altrimenti ne paga le conseguenze. Molti sono gli edifici, io mi ricordo al mio paese Nardò, che c'è proprio vicino dove abitano i miei genitori, magari mia moglie lo sa, quell'edificio che dietro c'è la chiesa anche. No, no, no. No, no. Ok, però c'è un edificio grande, doveva essere il comune, è un grande edificio, c'è solamente lo scheletro, di questo edificio, di cemento armato, ma è tutto vuoto. Allora si è iniziato e non si è mai concluso, cioè vale a dire che i soldi sono stati messi a disposizione, però hanno fatto un altro giro. E sapete quanti edifici ci sono che veramente, a parte che i soldi hanno fatto un altro giro, ma anche che hanno fatto un calcolo sbagliato. Perciò quello che qui il Signore Gesù ci sta dicendo è così logico che questa logica dovrebbe anche essere applicata alla nostra vita spirituale di dire siediti e rifletti cosa significa essere un cristiano. Io non voglio cristiani, io voglio un cristiano che diventa un discepolo nel seguirmi, nel seguire pagando anche un prezzo. E sapete una cosa? Il prezzo a volte è anche alto. Il prezzo può essere anche che tu devi permettere anche che uno dei tuoi familiari ti gira le spalle. Oppure devi rinunciare magari a un lavoro che ti porta tanti soldi, però ti impedisce di servire il Signore. E la lista potrebbe continuare. Quante volte magari andiamo, io a volte vado con mia moglie, facciamo la spesa e nessun rinfaccio, assolutamente. Avrei preferito che facesse la Kinderstunde. Però lei ha una buona abitudine, lei mette nel carrello, non guarda il prezzo, ma non è che lo faccia. E poi dopo si meraviglia e dice: come? Costa tanto? Ho detto: ma tu guarda prima il prezzo di metterlo nel carrello. No? Sì, però non ti meravigliare di dire: come? Costa tanto? E io a volte dico: Daniela, ma hai guardato quanto costa? No? Dopo e dice: no, mi è troppo caro. Cioè, no, cioè, magari si può trovare un po' più conveniente. Per dire, no? Molte volte magari ci piace una cosa ed è anche bello, però dobbiamo anche calcolare di dire: Giuliano, ma il portafoglio è abbastanza pieno? Con mia moglie è meglio andare con il portafoglio vuoto, credetemi. Allora, è bene fare il calcolo e poi vedremo che cambiamo a volte, idea. Quindi vediamo il terzo aspetto della parabola, dice la derisione. Versetto 29 dice: perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non ha e non la può finire, la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non l'ha potuto terminare. Beffarsi significa deridere in modo meschino. Ma guarda questo, che figura ha fatto. Certamente dobbiamo anche riflettere che la reputazione a quell'epoca, anche oggi, era qualcosa di molto alto. Cioè noi italiani apparteniamo anche a quella, società che non è uguale a quello che l'altro pensa di me, credetemi. E invece ci sono altre culture che se ne fregano, cioè sono più freddi, non, la reputazione non gli è poi tanta importante. Così una costruzione incompiuta, oltre ad avere un aspetto ridicolo, sarebbe stata un'occasione di derisione per le persone che conoscono questa persona. Il punto quindi è per evitare la vergogna. Se non si hanno mezzi economici sufficienti, è meglio non incominciare. Sapete quanto dispiace? Ora, facendo un'applicazione nella nostra vita. Noi ci dichiariamo cristiani. Magari a volte lo diciamo e a volte lo si nota dal fatto anche che leggo pubblicamente anche la parola di Dio in ditta o dove mi trovo. E c'è un periodo che magari c'è quella devozione di seguire il Signore, però magari ci sono altri periodi dove io mi allontano un po' e mi comporto esattamente come si comportano tutti gli altri. E poi c'è la derisione dell'incredulo che dice, ma guarda un po' questo qui. No? Prima magari tutto Gesù, tutto Bibbia, bibbiato. E poi ora è peggio degli altri. Questa è una vergogna e una derisione. Prima di costruire, la persona saggia fa il calcolo della spesa, fa i calcoli, ci ragiona e vede se i soldi basteranno per finire la torre. Prima che veramente io mi metto a cuore di dire io voglio seguire il Signore Gesù, costi quel che costi. Anche se a volte magari non sono proprio così motivato, però dico Signore aiutami a rimanere a te fedele. E poi c'è la seconda parabola che dice, oppure qual è il re, versetto 31 e 32, che partendo per muovere guerra a un altro re non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000, se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Gesù racconta un secondo esempio sull'importanza di esaminare e riflettere prima di agire. L'immagine di un re che si prepara a muovere guerra a un altro re, e qui ci viene descritto che normalmente dovrebbe anche lui sedersi a tavolino, magari con i suoi ufficiali, a dire ok, riflettiamo bene, allora il nostro nemico ha 20.000 soldati, noi ne abbiamo solo 10.000, possiamo farcela? Di solito, avendo una ragione sana e logica di dire abbiamo poche possibilità di farcela, qui rischiamo non solo la vergogna, miei cari, ma anche la vita, per cui riflettiamo bene. Andare in battaglia senza riflettere sarebbe stato più disastroso della prima parabola, che magari inizia un edificio e poi lo lascia a metà. Ma qui non è solo la vergogna, la derisione, ma c'è anche di mezzo la vita. E la vita non solo del re, ma di tanti altri soldati. Questa è una parabola gemella, ma ci sono appunto alcune differenze. La differenza è appunto, come stavo dicendo, che la prima tratta solo la decisione di una sola persona e che al fine ci va di mezzo la derisione e la vergogna. Alla seconda parabola, qui in un certo senso, lui deve prendere una decisione, cioè non può permettersi a un certo punto di dire ok, e qui non ci va di mezzo solo la derisione, la vergogna, ma anche la vita mia e di tanti altri soldati. In un certo senso, con la prima parabola Gesù ci dice siedi e vedi se ti puoi permettere di seguirmi. Con la seconda dice siedi e vedi se ti puoi permettere di rispondere negativamente a quello che ti chiedo. La risposta è no, nel senso che non possiamo rifiutare di essere discepoli del Signore, perché se rifiutiamo di essere discepoli del Signore, allora a questo punto non siamo nemmeno credenti, perché un vero credente come deve essere? Un discepolo del Signore. La comunicazione della parabola è: riflettici bene cosa significa essere un discepolo di Gesù. Rifletti sul costo alto che c'è da pagare. E io credo che a volte con leggerezza noi prendiamo la decisione di voler seguire Gesù. E io credo che dobbiamo stare attenti che quando parliamo alle persone l'Evangelo e parliamo di dare la vita a Gesù, dobbiamo anche nello stesso momento spiegare cosa significa questo. E non nel senso accetta Gesù che tutti i tuoi problemi sono finiti. Perché i problemi iniziano, miei cari, credetemi. E il costo da pagare è alto, specialmente quando vengo toccato personalmente a dover fare una scelta. E io credo che la cosa più difficile, ed è quello che il Signore Gesù ci vuole insegnare, è prendere una decisione, che a volte questa decisione veramente è così difficile che dovrei scegliere tra Cristo o una cosa o una persona. Ora, cosa ha fatto Cristo per noi? C'è stato qualche dibattito con il Padre a dire ascolta, me la devo pensare bene. Perché sai, Padre, io so in anticipo, diventando essere umano, dovrò affrontare tante di quelle difficoltà. Le persone mi sputeranno in faccia, mi frustreranno, mi respingeranno, si prenderanno beffe di me. E non sono pronto a pagare questo prezzo, a lasciare la gloria celeste per venire in mezzo a delle persone che faranno tutto questo di me? No, Padre, il prezzo da pagare è troppo alto. Ha discusso così il Signore? Ha discusso così? È stato pronto? Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E lì il Signore Gesù stava pagando il prezzo. E sapete qual è stato il prezzo che ha pagato? La sua propria vita. Capite quando il testo ci dice nel capitolo 14, il versetto 26, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie e i fratelli e le sorelle, persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. È la sua propria vita. Capite cosa significa? Se uno vuol seguire o vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso e prenda la sua croce. Come io ho preso la mia croce, rinunciando a me stesso, alla mia vita, alla gloria celeste che io avevo, allora nessuno può essere un vero discepolo se non è disposto a fare altrettanto. Sapete quanti sono i fratelli nostri che stanno pagando adesso questo caro prezzo? Con la propria vita, miei cari. Stanno pagando con la propria vita. Queste persone bastano solamente dire io rinnego Gesù e vengono lasciati in pace, credetemi. Vengono lasciati in pace. Però queste persone sono veri discepoli. E io mi sono chiesto, miei cari, ma se dovrebbe arrivare la persecuzione qui in Germania? Voi pensate, no, è impossibile. Pensate veramente? Se dovrebbe arrivare la persecuzione, riflettiamoci bene, perché questo è il messaggio che vorrei trasmetterci anche a me. Se dovrebbe arrivare la persecuzione, e lì stiamo di fronte a una decisione, lì si vedrà se sono un vero discepolo. Lì si vedrà che posto Gesù ha nella mia vita. Perché molti lo rinnegheranno, molti si tradiranno, non lo conosco. Cosa faremo? Qual è il costo che sono disposto a pagare nel seguire il Signore Gesù? E io ci penso spesso, e sai, lo porto anche in preghiera di dire, Signore, ma come vedi tu il mio cuore? Che vedi dentro di me? Che posto ho dato io a te? Perché dare il primo posto quando tutto va bene, miei cari, non è difficile, credetemi, non è difficile. Ma quando bisogna però la fede, pagarla nel senso con la propria vita, nel scegliere tra Cristo oppure un'altra cosa, un'altra persona, oppure rinnegare Gesù, di dire non lo conosco per salvare la propria vita. Io spero tanto che ci riflettiamo bene, sediamoci a tavolino con il Signore, di dire Signore, io voglio riflettere, perché se vengo a trovarmi e non sono preparato, allora magari qui ci va di mezzo non solo la derisione e la vergogna, ma ci può andare anche veramente la propria vita di mezzo, la propria fede. Riflettiamoci, che il Signore ci benedice e che possa benedire anche la sua parola che abbiamo ascoltato. Amen.